Arpeggi.
Ipse dixit. Echi di Franz Schubert tra le righe di Theodor Wiesengrund Adorno. Con Giacomo Fronzi. Voce recitante Yasmin Mattei.
Chi varca la soglia tra gli anni di morte di Beethoven e di Schubert è colto da un brivido qual simile può provare chi, da un cratere rimbombante, sconvolto, raffreddantesi, giunge ad una luce dolorosamente sottile, paludata di bianco, e davanti alle figure di lava della vetta spalancata senza difesa, scorge oscure trame vegetali, per scoprire infine, vicino al monte e tuttavia alto sopra il suo capo, il cammino delle nuvole eterne. Emerso dall'abisso, egli penetra nel paesaggio che lo circonda e solo ne rende visibile la profondità insondabile, cingendola con la quiete possente del suo profilo ed accogliendo obbediente la luce contro la quale prima si scagliava cieca la massa infuocata. Benché la musica di Schubert non contenga in sé la potenza della volontà attiva che si erge dal baricentro della natura beethoveniana, gli orridi e le forre che la solcano menano alla stessa profondità ctonia, ove quella volontà ha la sua origine, e ne fanno manifesta l'immagine demoniaca, che l'atto della ragione pratica riuscì sempre, ogni volta, a dominare. Ma le stelle, che visibilmente li illuminano, sono le stesse verso la cui irraggiungibile luce si protese la fervida mano.
Come sappiamo, la riflessione filosofica ha sempre orientato il proprio sguardo verso l'arte, cercando di formulare domande e ipotizzare risposte rispetto a questioni come l'origine dell'opera d'arte, la sua funzione, i suoi caratteri specifici e così via. Vi è poi un perimetro più ristretto, che è quello della riflessione filosofica sulla musica. Ambito questo difficile da circoscrivere e che nella millenaria storia del pensiero ha visto impegnarsi un numero relativamente ristretto di filosofi. Tra questi, però, compare uno tra i più grandi filosofi e sociologi della musica di sempre, Theodor Wiesengrund Adorno, del quale abbiamo appena ascoltato un passo. Si tratta di una citazione contenuta in un saggio che il filosofo tedesco ha dedicato a Franz Schubert nel 1928, in occasione del centenario della morte del compositore, in un periodo in cui egli, cioè Adorno, ancora non aveva affinato quel peculiare metodo critico-analitico che lo renderà unico e anche celebre. Nella prefazione a Moment Musical, volume nel quale è poi confluito il saggio su Schubert, è lo stesso Adorno a dichiarare che si trattava del suo primo più ampio lavoro di interpretazione della musica, che presentava diverse goffaggini e nel quale l'interpretazione filosofica procedeva in maniera troppo immediata. Sebbene quindi il saggio dimostri un certo squilibrio tra analisi musicale e interpretazione filosofica, non si sfugge al fascino e alla seduzione di queste pagine, che conducono il lettore, elegantemente ma con un notevole grado di inquietudine, non tanto a scoprire e comprendere le strutture compositive profonde delle opere di Schubert, quanto ad attraversarne i paesaggi. La musica in Schubert diviene una successione temporale di cellule atemporali che cercano di avvicinarsi, senza però riuscirci. In questo percorso, a un certo punto, quelle si arrestano, così che il sentimento della morte assume il carattere e la forma della dispersione. Si diffonde in un paesaggio diviso tra afflizione e conforto, tra alto e basso, tra maggiore e minore. La modulazione e l'alterazione provocano smottamenti armonici che fanno barcollare la struttura tonale, così come anche l'animo umano. Ma per quanto il lutto di Schubert si riesca a inabissare, per quanto il viandante stesso, abbandonata la speranza, desideri affondare, scrive ora Adorno, nelle acque della nascita, la consolazione sta incrollabile sopra il morto, a garantire il rimanere di una speranza che il suo luogo non sia per l'eternità nell'abietto cerchio magico della natura. Nel paesaggio della morte si illuminano così delle regioni nelle quali la gioia è sì percepita come un'eco confusa e lontana, ma è sicura e data immediatamente. È l'esplosione del finale della sinfonia in Do maggiore, ad esempio, dove la melodia dei fiati irrompe nell'immagine della musica e la lacera, dove si rende manifesta una tale positività sinfonica come non si darà più in seguito. Schubert non manca di declinare al futuro il suo stile e la sua intima essenza. La sua musica, simile a un sismografo, scrive Adorno, registra in tratti irregolari l'annuncio del mutamento qualitativo dell'uomo e a essa si addice la risposta del pianto. Le parole di Adorno ci sembreranno ancora più efficaci se ci ripenseremo abbandonandoci alla musica di Schubert, in particolare al brano che ascolteremo tra poco. L'andante con moto in Do minore è il secondo dei quattro movimenti che compongono il trio per pianoforte, violino e violoncello opera 100, composto da Schubert nel novembre del 1827, esattamente un anno prima di morire. Il tema, per quel che sappiamo, è ispirato a una canzone popolare svedese che, per non casuale sintonia con lo spirito schubertiano, era costruita sulla dialettica tra modo maggiore e modo minore. La sua musica, in un dialogo fitto e cupo tra i tre strumenti, si frammenta in cristalli melodici e armonici perfettamente congiunti l'uno con l'altro. La scansione ritmica costante e inesorabile che si impone immediatamente all'ascolto viene interrotta in certi momenti per lasciare spazio a squarci di luce, di dolcezza e di speranza. Tuttavia, resta sullo sfondo la consapevolezza che si è fatalmente chiamati sempre a lottare con se stessi e con il mondo. Dinanzi ai nostri occhi si dischiude una verità rispetto alla quale nulla possiamo. L'esistenza è tanto eroica quanto, inevitabilmente, orientata verso la fine. Questa pagina, oltre che corrispondere alle intuizioni filosofiche di Adorno, dà la misura di quanto le opere di Schubert costituiscano un passaggio decisivo, sia a livello stilistico-compositivo, sia a livello poetico, per il passaggio dalla classicità alla modernità, collocandosi su un'ideale linea di continuità che va da Bach a Webern. Come scrive Alfred Einstein, con la morte di Schubert finisce un'epoca nella storia della musica. Sia come uomo che come compositore, egli si trova sulla soglia di quello che ora chiamiamo il periodo romantico. È uno di quei compositori che, come Mozart e Beethoven, ma più positivamente di entrambi, non pensano al domani, che seguono senza riserve un solo e unico impulso: creare. Compositori che nella loro musica trovano, in parte per libera scelta e in parte per pura necessità, l'unico mezzo per affrontare la sfida dell'esistenza umana e dell'universo.
Thank you.